Ed è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi ovviamente per essere all'ascolto anche oggi. Ci avete aspettato fin qua? Bene, ecco che allora possiamo continuare nel nostro studio del libro profetico di Osea. Possiamo passare al capitolo 10. Sembra proprio che Dio, per bocca del profeta, non si stanchi di ripetere quasi sempre le stesse cose. Leggiamo i versetti dall'1 al 3 di Osea, capitolo 10. Israele era una vigna rigogliosa, che dava frutto in abbondanza. Più abbondava il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più bello era il suo paese, più belle faceva le sue statue. Il loro cuore è ingannatore, ora ne porteranno la pena. Egli abbatterà i loro altari, distruggerà le loro statue. Sì, allora diranno, non abbiamo più re, perché non abbiamo avuto timore del Signore. Il re che cosa potrebbe fare per noi? Siamo sempre nella sezione nella quale Dio pronuncia il suo giudizio su Israele. In questo capitolo scopriamo qualcos'altro che Israele stava facendo, che avrebbe attirato il giudizio di Dio su di lei. Un tempo Israele era molto prospera. Dio era a loro favorevole, anche se li avvertiva del giudizio imminente. Vedi, anche se Dio aveva reso prosperi i figli di Israele, non gliene veniva attribuito il merito. Le loro aree urbane crescevano, mettevano su appartamenti e condomini, e di conseguenza pensavano che tutto andasse bene. La loro prosperità li rendeva ciechi sulla loro reale condizione, ma c'è dell'altro. Più le cose andavano bene, più si allontanavano da Dio per seguire altri dei. Infatti dice che più abbandonava il suo frutto, più moltiplicava gli altari. La figura della vigna ci ricorda le parole dette dal Signore Gesù in Giovanni 15, ai suoi discepoli, giudei. «Io sono la vera vite». Stava dicendo che fino a quel momento essi avevano pensato che la loro identificazione con la nazione desse loro accesso a Dio e una relazione con Lui. Ora questo non era più vero. Il Signore Gesù stava cominciando a chiamare fuori un popolo per sé, col suo nome. Egli sarebbe stato il capo, e la chiesa che Egli avrebbe formato sarebbe stata il suo corpo. Quando ha detto «Io sono la vera vite», intendeva dire che il suo popolo non avrebbe più adorato solo andando al Tempio, ma sarebbe andato attraverso di Lui, al Dio vivente. Gesù disse anche «Io sono la via, nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me». Tu accetti il fatto che non puoi avere la libertà di presentarti a Dio se non per i meriti di Gesù? Non ci sono azioni abbastanza buone che tu possa fare per poter fare a meno di Lui. Gesù è l'unico mediatore fra te e Dio, l'unica strada che ci permette di andare al Padre. Qualunque altra nostra idea è sbagliata, è un inganno. Gli israeliti adoravano Dio, non possiamo dire che non lo facessero. Molti di loro scendevano a Gerusalemme per i giorni festivi, come avevano fatto negli anni precedenti, e partecipavano all'adorazione di Dio. E tuttavia, poi, tornavano ai vitelli d'oro, che erano stati stabiliti, e adoravano anche Baal. I loro cuori erano divisi. Un giorno adoravano Dio, il giorno dopo adoravano Baal. C'era in atto un inganno. Questa, la condizione che Giacomo menziona nella sua epistola. Giacomo 1, versetto 8, dice «Perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie». Vedi, amica, amico, non puoi andare in chiesa la domenica per cantare, pregare, poi uscire e a lunedì andare a lavoro e vivere a modo tuo come se lui non ne esistesse. Questo tipo di vita è incoerente. Esattamente lo stesso tipo di cuore che attirò il giudizio su Israele. Nemmeno rendersi conto di non aver seguito il Signore li aiuta, se non decidono di cambiare strada. Proseguiamo leggendo il versetto 4 di Osea, capitolo 10. Essi dicono delle parole, giurano il falso, fanno patti, perciò il castigo germoglia come erba velenosa nei solchi dei campi. Gli ultimi giorni del regno del nord devono essere stati simili ai nostri. Essi dicono delle parole. Erano molto loquaci, grandi parlatori. Credo che oggi radio, televisione, carta stampata abbiano contribuito a fare della nostra generazione la più loquace che sia apparsa sulla terra. L'uomo è davvero un animale parlante. Parole, 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 parole. Moltissimo di tutto ciò non merita di essere ascoltato. Sarebbe meglio che non fosse mai stato detto. Eppure le persone vengono pagate una fortuna per quello che dicono e per quello che scrivono. In questi talk show così di moda non sentirai dire praticamente nulla riguardo al condurre le persone a Dio, un ritorno a Dio, alla sua parola, al guardare a Cristo come al Salvatore. Essi dicono delle parole, giurano il falso, fanno patti. E queste azioni hanno come conseguenza un castigo. Non è immediato, ma germoglia come erba velenosa nei solchi dei campi. O come le erbacce nel nostro giardino, potremmo aggiungere. Leggiamo ora i versetti dal 5 all'11 di Osea, capitolo 10. Troveremo, detti con altre parole, i concetti di peccato, allontanamento da Dio e castigo. Gli abitanti di Samaria trepideranno per le vitelle di Bet-Aven, sì. Il popolo sarà in lutto per l'idolo, e i suoi sacerdoti tremeranno per esso, per la sua gloria, perché questa svanirà da lui. L'idolo stesso sarà portato in Assiria come un dono al re difensore. La confusione si impadronirà di Efraim, e Israele sarà coperto di vergogna per i suoi disegni. Quanto a Samaria, il suo re sarà annientato come schiuma sull'acqua. Gli alti luoghi di Aven, peccato di Israele, saranno distrutti. Le spine e i rovi cresceranno sui loro altari, ed essi diranno ai monti, copriteci, e ai colli, cadeteci addosso. Fin dai giorni di Gibea tu hai peccato, Israele. Là essi resistettero perché la guerra, mossa ai figli di iniquità, non li colpisse in Gibea. Io li castigherò secondo il mio desiderio. I popoli si raduneranno contro di loro quando saranno incatenati per la loro duplice iniquità. Efraim è una vitella addestrata che ama trebbiare, ma io metterò il mio giogo sul suo bel collo. Attaccherò Efraim al carro, Giuda arerà, Giacobbe erpicherà. Bet-Aven. Bet-Aven è un termine di scherno nei confronti di Betel. Dato che un vitello d'oro era situato a Betel e l'altro a Samaria, gli abitanti di queste due città erano invidiosi uno dell'altro riguardo a chi avesse il vitello più grosso con la maggior quantità d'oro. Sì, il popolo sarà in lutto per l'idolo. Le azioni di coloro che fanno cordoglio per questi vitelli in realtà danno l'idea che essi cerchino di superarsi l'un l'altro. Al giorno d'oggi diremmo, non voglio essere da meno dei tali. Loro comprano una fuoriserie, allora noi dobbiamo comprare una Ferrari. Loro si costruiscono una casa con 3 camere da letto e 3 bagni, allora noi dobbiamo costruirci una casa con 6 camere da letto e 6 bagni. Essi cercavano di superarsi l'un l'altro nell'adorazione del vitello. Dio dice, tutta la gloria della vostra religione, della quale i vostri sacerdoti si sono vantati, un giorno sparirà. Che cosa accadrà? Quei vitelli d'oro saranno portati in Assiria come regalo per il re, diventeranno un dono adatto per un re, dopotutto c'era molto oro in quei vitelli. La confusione si impadronirà di Efraim, e Israele sarà coperto di vergogna per i suoi disegni, perché non approderanno a nulla. Dio dice chiaramente che annienterà il re del regno del nord, come schiuma sull'acqua. In altre parole, saranno ridotti a niente. Gli alti luoghi di Aven saranno distrutti. Come abbiamo visto in precedenza, essi adoravano i loro idoli in boschetti d'alberi sui monti, ma diranno ai monti, copriteci, e ai colli, cadeteci addosso. Il riferimento del versetto 9 ai giorni di Gibea è quello dei terribili avvenimenti riportati in Giudici 19 e 20. Perfino dopo la guerra civile, dopo che gli uomini di Gibea erano stati annientati, il peccato era rimasto. E Gibea simboleggiava la sensualità grossolana e crudele. Insieme alle pratiche idolatre di Israele, c'erano anche grossolani peccati sensuali, carnali. Efraim è paragonata a una vitella che ama trebbiare il grano. Essi erano felici dei loro raccolti meravigliosi e copiosi, ma certamente non amavano l'idea di uscire ad arare il terreno per spezzare le zolle. Dio sta dicendo che egli obbligherà Israele a tornare a fare le cose che non vuole fare. Dal versetto 12 di Osea, capitolo 10, leggiamo un principio che ritroviamo in tutta la scrittura. Seminate secondo giustizia, e farete una raccolta di misericordia. Dissodatevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore finché egli non venga, e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Voi avete arato la malvagità, avete mietuto l'iniquità, avete mangiato il frutto della menzogna, poiché tu hai confidato nelle tue vie, nella moltitudine dei tuoi guerrieri. Perciò un tumulto si leverà in mezzo al tuo popolo, e tutte le tue fortezze saranno distrutte, come Salman distrusse Bet-Arbel il giorno della battaglia, quando la madre fu schiacciata con i figli. Così vi farà Betel, a motivo della vostra immensa malvagità. All'alba, il re di Israele sarà perduto, senza rimedio. Abbiamo letto fino alla fine del capitolo. È esattamente ciò che Paolo scrisse ai credenti di Galazia. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. Giacomo 6, abbiamo letto i versetti 7 e 8. Osea sta dicendo che se seminano per la giustizia, raccoglieranno misericordia. È sempre vero che non possiamo vivere secondo gli standard del diavolo e aspettarci di raccogliere una ricompensa da Dio. Israele non aveva imparato la lezione. Essa aveva arato malvagità, di conseguenza avrebbe mietuto l'iniquità. I suoi figli avevano mangiato il frutto della menzogna, avevano confidato negli uomini potenti, nei loro capi che mentivano loro. Avevano creduto a quegli uomini invece che a Dio. Così ricevettero esattamente quello che spettava loro, il frutto della menzogna. Non puoi giocare d'azzardo con Dio senza perdere. Se pensi di poter essere un bugiardo, un adultero, un ladro, o peccare in qualsiasi altro modo e farla franca, ho notizie per te. Quando getti i dadi della vita, tu pensi che usciranno in modo tale che tu sarai il vincitore. Beh, Dio sa già come usciranno, perché sa più di te. Se semini peccato, raccoglierai peccato. È inevitabile. Se pensi di poter sfuggire ai risultati del peccato, stai facendo di Dio un bugiardo e della Bibbia una falsità. È vero che alcuni hanno peccato e hanno pensato di averla fatta franca, ma nessuno ci è mai riuscito. Se potessimo richiamare indietro a testimoniare Acabe e Izebel oppure Giuda, essi ci direbbero che non l'hanno fatta franca riguardo al peccato. Anche Davide per un po' ha pensato di averla fatta franca, poi è venuto il profeta Nathan a dirgli che Dio sapeva ogni cosa e l'ha riportato sulla retta via. Nei versetti 14 e 15 troviamo altri riferimenti. Salman, la forma abbreviata di Salmanazar, il re d'Assiria. Bet Arbel, pare riferirsi a un luogo che i greci chiamavano Arbela. È nella parte nord del paese, nella regione della Galilea. Sembra che ci sia stata una battaglia là, anche se è difficile identificare nella storia secolare a quale avvenimento si faccia riferimento in questo versetto. La madre fu schiacciata con i figli. Questo era un metodo in uso non solo tra gli Assiri, ma anche successivamente tra i Babilonesi. Viene menzionato dei figli di Israele quando piangevano in Babilonia. Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta. Beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto. E poi fa riferimento ai bambini sbattuti contro la roccia, certamente un modo brutale di distruzione. Il giudizio si compì, e al momento deciso da Dio. Gli Assiri vennero e, durante la notte, i figli di Israele furono trasportati in Assiria, a una vita di schiavitù. Il capitolo 11 si apre con una nota diversa. Fino a questo punto l'enfasi era stata posta sulla disobbedienza del popolo di Dio, ma ora risuona una nuova nota. La nuova nota è l'amore meraviglioso di Dio. Israele deve essere giudicata, ma Dio non rinuncia a lei. Versetti dall'1 al 4 di Osea, capitolo 11. Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Questi versetti parlano principalmente della nazione di Israele, non c'è dubbio su questo. Rivela la stretta relazione tra Dio e la nazione. In effetti Dio sta dicendo: Israele come nazione era mio figlio e io l'ho portato fuori dall'Egitto. Non li ho portati fuori dall'Egitto perché erano persone meravigliose che mi servivano. Non mi servivano, erano idolatri anche allora. Non l'ho fatto per le loro capacità o per la loro superiorità. Non avevano nulla di tutto ciò. Li ho chiamati fuori dall'Egitto perché li amavo. Amico, amica, questa è la ragione per cui egli ha salvato te e me. L'amore non è la base della salvezza, ma è la ragione della salvezza. Dietro la redenzione che abbiamo in Cristo, al fatto che egli sarebbe morto, cioè che Dio ha tanto amato il mondo. Come è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, «Quando Israele era fanciullo, io lo amai». Così abbiamo letto. Dio dice così: «L'ho tolto dall'Egitto non perché ne era degno, non perché faceva opere buone, ma perché lo amavo». Matteo, nel suo Vangelo, applica questo versetto al Signore Gesù quando i suoi genitori stettero per un po' di tempo in Egitto prima di ritornare in Palestina. Questo è un esempio di come le affermazioni dell'Antico Testamento possono avere anche un'applicazione futura. Il fanciullo che è nato laggiù a Betlemme viene identificato con questo popolo. Egli è un israelita. La donna di Samaria lo sapeva quando egli andò al pozzo. Lei gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Puoi trovare questo episodio in Giovanni 4, al versetto 9. Dio lo mandò qua giù nel mondo per morire. E il Signore Gesù venne e si identificò col popolo. Da fanciullo fu portato in salvo in Egitto, ma venne il giorno in cui Dio lo riportò dal luogo sicuro al luogo del pericolo, nel paese. si mosse nell'arena della vita nella quale doveva dimostrare l'amore di Dio morendo sulla croce, per fornire una redenzione, perché i peccati dell'uomo potessero essere perdonati su una base giusta. Egli si identificò con il suo popolo, si identificò con l'umanità, si identificò con te e con me. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16. Dio aveva mandato via dal paese, la terra promessa, i cananei, perché adoravano i Bali. Tuttavia, quando gli ebrei entrarono nel paese, anche loro si diedero all'adorazione dei Bali e delle immagini scolpite. Dopo questo inciso, torna all'immagine del fanciullo, del bambino bisognoso di cure e di attenzioni nel periodo della sua crescita, quando impara a camminare. Dio aveva benedetto Israele in modi diversi, e la sua benedizione consisteva nel modo amorevole con cui li guidava. Ma non sempre il popolo ha capito che voleva guarirli dai loro problemi, che li teneva con corde d'amore. Dio dice, «Non li ho obbligati a servirmi. Dio non obbliga neppure te, amico, amica». Molte persone dicono, «Perché Dio non si impone con la forza? Perché non fa questo o quello?» Io non so perché Dio non fa una quantità di cose, non me lo hanno detto. Egli è Dio. E io sono una piccola creatura qua giù, mancante di un gran numero di informazioni. Anche se non sono in grado di rispondere a questa domanda, so questo. Dio non ti obbliga. L'unico legame che metterà su di te è quello dell'amore. Egli dice, non ti metterò la briglia, non farò pressione su di te. Il solo richiamo che ti rivolgo è questo. Ti amo. Amico, amica, questa è la chiamata che Dio fa a te e la fa anche a me, oggi. Ha mosso cielo e terra per arrivare alla porta del tuo cuore, ma si ferma lì, bussa educatamente alla porta e dice, «Ecco, io sto alla porta e picchio», come è scritto in Apocalisse 3, al versetto 20. Ecco dov'è. Egli non ha mai sfondato la porta. Non entrerà per forza. Dovrai rispondere tu al suo amore. È interessante notare che quello dell'amore è stato sempre il richiamo più forte. Si dice che Napoleone abbia fatto questa affermazione. Carlo Magno, Alessandro Magno e altri generali hanno costruito degli imperi e hanno costruiti con la forza. Ma Gesù Cristo oggi ha milioni di persone che morirebbero per lui e ha costruito un impero sull'amore. Questo è il solo appello che ti rivolge. Non pensare che userà un altro metodo. Egli ti giudicherà ma ti attirerà a sé soltanto con l'amore. Questo è l'appello più forte che possa risuonare. Il legame è un legame d'amore. Leggiamo ora dal versetto 5 al 7 da Osea, capitolo 11. Israele non tornerà nel paese d'Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. La spada sarà brandita contro le sue città, ne spezzerà le sbarre, ne divorerà gli abitanti a motivo dei loro disegni. Il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Israele era corso in Egitto per cercare aiuto, ma aveva scoperto che l'Egitto gli era nemico. Poi era corso in Assiria per cercare aiuto là, e Dio dice, «Farò della Siria il suo re». È in Assiria che egli mandò Israele in cattività. Questa è la seconda volta che in Osea troviamo il termine «sviarsi». È di nuovo la figura della vitella recalcitrante, quella vitellina che, quando cerchi di spingerla su per la rampa che conduce nel carro, punta le zampe davanti e scivola all'indietro. E tu devi rifare tutto da capo. Questa è la figura di ciò che significa sviarsi. È il rifiuto di ascoltare Dio, il rifiuto di andare a Lui. Nonostante che Israele si sviava del continuo dal Signore, ecco cosa dice il Signore nei versetti 8 e 9. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Qui c'è una nota accorata. Sembra che Dio si trovi in un dilemma. Ascoltalo. Come farei a lasciarti, o Efraim? Non vuole rinunciare a loro. Dio li ama, ma a causa del loro peccato deve giudicarli. Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Vedi, amico, Dio non ha altro modo per salvarti che la morte di Cristo. Tu puoi pensare di avere due o tre vie diverse, ma Dio ne ha una sola, dato che ha detto «all'infuori di me non c'è altro Salvatore». Farai meglio ad ascoltarlo. Tu ed io non sappiamo come gestire la salvezza, ma lui sì. Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Adma e Seboim erano città nella pianura che Dio aveva giudicato insieme a Sodoma e Gomorra. Dio sta dicendo a Israele: «Odio l'idea di giudicarti in quel modo, e tuttavia Dio dovete giudicarli. Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente». In altre parole, Israele non ricevette neppure la metà di quanto avrebbe meritato, perché Dio dice: «Non distruggerò Efraim di nuovo». Egli ha intenzione di riscattarli, di riportare un giorno quel popolo nel paese. Il loro ritorno attuale non è un completo adempimento di ciò. Non diamo la colpa a Dio per quanto succede oggi in quella terra. Sono tornati nella terra, ma non a Dio. Dio li ristabilirà in quella terra. Perché dovrebbe farlo? Per un motivo. Perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Concludiamo per oggi leggendo i versetti 10 e 11 da Osea, capitolo 11. Essi seguiranno il Signore che ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà e i figli accorreranno in fretta dall'Occidente. Accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dal paese d'Assiria come colombe. Io li farò abitare nelle loro case, dice il Signore. E con questi versetti che ci portano a comprendere quanto è grande l'amore, la voglia di perdonare proprio del Signore. Mi fermo qua. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo al solito orario domani. Ciao.